redigio.it e la storia continua. Ottant'anni fa, 1937, il duce parla e comincia anche a pensare anche in tedesco. Ma che sorpresa! In gennaio Mussolini dà un atteso esempio del programma che il regime dice da anni di imporsi: andare verso il popolo. Entra senza farsi annunciare in un palco del Teatro Argentina a Roma e si mette a sedere accanto a quattro sbalorditissimi popolani. Beltrame ne dedica una delle sue tavole al gesto del duce. Nella didascalia si legge: quattro popolani di Roma, due uomini, una donna e una ragazza, che assistevano in un palco al sabato teatrale fascista all'Argentina, hanno visto ad un tratto entrare il duce e sedere accanto a loro come uno spettatore qualunque. Credevo di sognare, ha narrato la donna. Lui ha capito della mia esitazione. Nello stesso istante che stavo per salutare, mi fermò la mano e mi fece cenno di tacere. Non fu possibile perché la folla dei palchi di fronte gridò: «Duce, duce!» Allora credetti di svenire. Era proprio lui. In autunno Mussolini si produce in un'esibizione meno popolaresca e molto più clamorosa. Il 25 settembre la stazione ferroviaria di Monaco di Baviera è tutta fiori e bandiere e nell'arco centrale spicca una gigantesca M dorata sullo sfondo tricolore. Mussolini, che sfoggia una nuova divisa, arriva alle 10 del mattino accompagnato da molti gerarchi. Tra loro Starace e Ciano. Ad attenderlo c'è Hitler in camicia bruna. I giornali scrivono che l'abbraccio dei due capi avviene in una atmosfera di luce. In città, culla del nazionalsocialismo, è in festa. Scuole, fabbriche e uffici sono chiusi. Tutti devono assistere allo storico evento. Perfino qualche malato viene trasportato in strada per applaudire il passaggio del duce. Due giorni dopo Mussolini è nel Mecklenburgo per assistere alle manovre militari e poi a Essen in visita alle acciaierie Krupp. Il 28 settembre più di 1 milione di tedeschi radunati nel campo di Maggio della città olimpica di Berlino acclama il suo discorso in tedesco. Fascismo e nazionalsocialismo, afferma il duce, sono affratellati dalle vicende storiche e dalla comune lotta dell'Internazionale comunista. Dice: quando il fascismo ha un amico, marcia con lui sino in fondo. Le due più grandi e più autentiche democrazie che esistono oggi nel mondo sono la Germania e l'Italia. Hitler ha preceduto affermando che le due nazioni formano un fronte compatto di 115 milioni di uomini e, indicando il duce, ha gridato: Mussolini è uno di quei rari uomini che non sono fatti dalla storia, bensì fanno la storia. La stampa italiana è presente con oltre 100 inviati. Celebra l'avvenimento come uno dei più importanti del secolo. C'è chi si dice preoccupato, ma non lo scrive. Mussolini non soltanto parla in tedesco, ma comincia a pensare come i tedeschi. Un numero della Illustrazione Italiana viene sequestrato perché contiene un articolo firmato da Spectator, ossia da Mario Missiroli, in cui si sostiene che l'ideologia nazista non può identificarsi con il pensiero della civiltà occidentale. Mussolini sostiene che ormai non si arriva a Roma ignorando Berlino o contro Berlino, come non si arriva a Berlino ignorando Roma o contro Roma. In novembre l'alleanza si allarga. Il 6, nella sala di vittoria di Palazzo Chigi, il ministro Ciano e il plenipotenziario del Reich von Ribbentrop e l'ambasciatore giapponese Otta firmano un patto di amicizia. Tokyo si affretta a riconoscere l'impero italiano in Africa. Roma ricambia riconoscendo l'impero del Manciutico, uno stato creato dai giapponesi nelle regioni strappate dalla Cina. E l'11 dicembre Mussolini, dal balcone di Piazza Venezia, annuncia che l'Italia esce dal traballante tempio della società delle nazioni, perché non si può più credere agli dei falsi e bugiardi di Ginevra. Altre cronache del 1937. I matrimoni dell'anno sono quelli celebrati dal duca di Windsor, l'ex Edoardo VIII, e Wallis Simpson, tra Giuliana d'Olanda e Bernardo di Lippe-Biesterfeld, tra Vittorio Mussolini e la signorina Ursula Buvoli. Le nozze dei Windsor sono le più chiacchierate, ma i lettori di giornali simpatizzano per quella coppia che ha preferito l'amore alle ragioni di Stato. E tenendo l'occhio azzurrino pallido dell'abito della sposa, decretano che il colore di moda dell'anno è l'azzurro Wally. Tra le nascite più festeggiate sono quelle del principe Vittorio Emanuele a Napoli il 12 di febbraio. Tra chi muore? Il fisico Mario Orso Corbino, l'industriale Vincenzo Lancia, l'attore Angelo Musco, il miliardario John Rockefeller, il musicista Maurice Ravel, quello del Bolero, il musicista George Gershwin, quello della Rhapsodie in Blu. Nell'Unione Sovietica viene eliminato il maresciallo Tukhachevsky. In Francia vengono eliminati i fratelli Carlo e Nello Rosselli. All'alba del 27 aprile, in una clinica di Roma dove è stato ricoverato, ma non curato, muore dopo anni di carcere Antonio Gramsci. Muore il 20 luglio Guglielmo Marconi. 3 mesi prima aveva compiuto 63 anni. Il Corriere, sotto il titolo a piena pagina, scrive: Guglielmo Marconi era uno dei 4 o 5 personaggi il cui nome è noto a tutti, dai fanciulli delle scuole alle congreghe dei dotti. Era un campione meraviglioso di organizzazione cerebrale, uno di quei geni che sorgono, sì e no, una volta per secolo, nel seno di certi popoli privilegiati. In Italia continuava la serie degli illustri fisici, ai quali si devono i più grandi ritrovati nel progresso umano, da Archimede a Leonardo, da Galileo a Galvani, a Volta. Pochi giorni prima, Marconi era stato a colloquio con Pio XI a Castel Gandolfo. Si era parlato negli ultimi anni del suo caloroso avvicinamento alla Chiesa. E questo si diceva, aveva indispettito non poco Mussolini, perché il duce sospettava che fosse stata proprio la fede cristiana a far desiderare Marconi dalle ricerche del raggio della morte, quell'arma terribile che avrebbe debellato ogni possibile nemico dell'Italia. Un raggio, si diceva, che si era già dimostrato in grado di fermare i motori degli aerei in volo. In tema d'aviazione, il colonnello Pezzi stabilisce un record e sale a 15.655 metri di quota. E in terra? Il motociclista Sandri vince la Milano-Taranto e ha oltre 104 di media. Un elettrotreno sperimentale va da Napoli a Bologna in 6 ore e 20 minuti. Chi bada alla velocità senza motori applaude Gino Bartali, il giovane ciclista ha vinto di nuovo il Giro d'Italia. Nel mondo dei libri, il maggiore successo dell'anno in Italia è una traduzione di Via col vento. Molto letto è anche il volume di un medico francese, un certo Carrel, l'uomo, questo sconosciuto. Moravia pubblica l'imbroglio, Palazzeschi, il paglio dei buffoni, Zavattini, i poveri sono matti. E nel mondo? Escono La grande pioggia di Bromfield, La cittadella di Cronin, Avere e non avere di Hemingway, Uomini e lupi di Steinbeck, Leo Longanesi firma il suo primo esempio italiano di rotocalco, l'Omnibus. Il 15 dicembre arriva in volo ad Addis Abeba il nuovo viceré, il duca Amadeo d'Aosta. Dopo il pugno di ferro di Graziani, darà un volto più umano al colonialismo italiano. www.redigio.it E la storia continua.